Buonasera a tutti e spero che mi prendiate bene con quelle cose che vi ho detto queste ultime 2 volte e ve le ho dette perché possiate essere gente che sa sorridere, gente che sa dare una parola di speranza, che se mette la mano sulla spalla di un qualcheduno perché lo sappia condurre verso le vie della vita, perché sappiate e impariamo a riconoscere che oltre le nuvole davvero c'è il cielo azzurro, che la nebbia viene vinta dai raggi di sole. Beh, insomma, gente che sa professare la propria fede e sa rendere ragione della propria fede dove si vive, con le persone con le quali condividiamo il vivere quotidiano. Ed ecco allora il tema di questa volta è vegliate. Eh sì, proprio come già vi dicevo, per i giorni e le settimane che stiamo vivendo e con questa parola proprio per avvicinarci o iniziare anche il tempo di avvento, così da essere capaci di raccontare agli uomini che cos'è la nostra vita di fede, la nostra vita di cristiani. Iniziando praticamente un altro anno, un anno liturgico, sì, però è un anno cristiano, un anno di importanza quindi. E allora il Vangelo che vi farò sentire, che praticamente è poi un parallelo in certo qual modo ai Vangeli delle prossime giornate o della prima domenica di Avvento, è questo. Marco, capitolo 13, dal versetto 33 al versetto 37. Gesù ci dice: state attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà. Se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Beh, basterebbe quest'ultima considerazione di Gesù. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Quindi ditelo, diciamolo agli altri, perché è Gesù che vuole che venga detto agli altri: vegliate, vegliate. Il vigilare è attenzione alla vita, che, come abbiamo considerato nelle volte precedenti, ci sta dinanzi come un orizzonte, solo che l'orizzonte non lo si raggiunge mai. Non vi è mai capitato? A me sì. Quando ero in Tanzania c'erano questi orizzonti su questi alti colli e allora andavo, ho camminato tante volte, sapete, sia con la Land Rover ma anche proprio a piedi per giungere in quel punto di orizzonti che da lontano vedevo. E arrivando lì l'orizzonte, orca, si spostava, andava oltre. Mentre invece per noi l'orizzonte si giunge all'orizzonte, che è proprio la linea che demarca la vita terrena dalla vita eterna. E allora la condizione dell'essere vigili a livello di Vangelo non solo certamente lo stare ferme, lo stare lì senza movimento, oppure il soffermarci sulla nostalgia, oh ti ricordi, sai, e fermarci. Il far memoria è un conto, ma il vivere di nostalgia è un altro. Perché proprio la condizione della vigilanza evangelica ci porta ad una novità di vita continua che si rinnova, a celebrare in modo continuo, quotidiano, l'alleanza tra noi e il Signore Gesù, tra Lui, davvero il Salvatore, e noi, venuto e che viene proprio per condurci nella luce della Pasqua, verso quel cammino di vita nuova che già l'inizio dell'Avvento ci rinnova e ci dice. L'essere vigili è in certo qual modo quindi un'anticipazione di ciò che ha da venire. Eh sì. E quindi è anche un esercizio la vigilanza, un esercizio che ci anticipa la gioia nell'attesa, che ci anticipa la gioia nell'attesa. La vigilanza cristiana, come ci fa sentire benissimo Gesù in questo brano che abbiamo udito di Marco, illumina proprio l'orizzonte della nostra vita, che non diventa mica una fuga dal mondo, anzi, una capacità di vivere la fedeltà in rapporto alle persone che Dio ci ha affidato, alla fedeltà nella vita terrena secondo il cuore di Dio e quindi anche una fedeltà verso il cielo, verso il mondo che ha da venire. Sì, credo che almeno parecchi di voi hanno già avuto occasione di considerare, ed è vero, che c'è stata una dura battaglia, no? Per respingere l'impulso al disprezzo del corpo e quindi anche della vita terrena o delle cose terrene, in una malintesa esaltazione dell'anima e dello spirito. No, il Vangelo questo non lo vuole, no, il disprezzo del corpo in quanto tale e neppure delle creature che Dio ha posto in questo creato e che incontriamo nel nostro cammino terreno. Basta pensare al comandamento nuovo che abbiamo avuto occasione di udirlo alcune domeniche fa, beh, diverse domeniche scorse, quando lui Gesù ci dice che il comandamento nuovo è amare Dio con tutte le nostre forze, amare il prossimo come si ama se stessi, e quando Gesù dice così, l'amare se stessi e quindi secondo quanto amo me stesso ho da amare gli altri, non c'è mica un disprezzo, non ho mica da avere disprezzo di me, anzi, proprio con più ho buona considerazione di me secondo il disegno di Dio e il suo volere, certamente ho un amore sempre più vero verso gli altri, perché ciò che desidero per me e di me, la libertà, l'amore, la vita, la salute, la gioia, la felicità, desiderandolo per me ho da desiderarlo sempre di più per gli altri. L'esaltazione dello spirito nel disprezzo del corpo, come l'esaltazione del corpo nel disprezzo dello spirito, sono così proprio un'espressione del maligno, di una divisione dell'uomo che la grazia incoraggia a combattere e a sconfiggere. Ve lo ridico questo, sperando di ripetere la stessa considerazione che ho appena fatto. L'esaltazione dello spirito nel disprezzo del corpo, come l'esaltazione del corpo nel disprezzo dello spirito, sono praticamente il seme maligno di una divisione dell'uomo che la grazia incoraggia a combattere e a sconfiggere, perché la grazia vuole unità, unione di questo, perché io sono destinato alla vita eterna, spirito e corpo, dato che il corpo giungerà, la carne giungerà alla resurrezione. Sì, allora, soffermandoci su questo Vangelo della vigilanza, mi pare, ricordando una frase di Gesù, le 12 ore del giorno hanno da essere vissute pienamente nella luce, e sono vissute nella luce quando sono vissute nella speranza. La speranza non è soltanto l'attesa di un bene futuro che mai raggiungerò, no, la speranza è l'attesa di un bene possibile da raggiungere, da conseguire. È l'anticipazione delle cose future promesse e donate dal Signore. La speranza è il terreno di avvento, dove il domani di Dio viene a prendere corpo nel presente degli uomini, tanto che da qui a non tanto faremo il Natale del Figlio di Dio. Ho trovato che Ferdinand Martini dice che la speranza è la sorella più piccola, dice lui, citando Pegui, dice lui nel suo scritto, Martini, è la sorella più piccola che tiene per mano e guida verso la meta le due maggiori, la fede e la carità. E ancora, citandovi una considerazione sempre di Martini, nella speranza l'oggi si apre all'orizzonte dell'eternità e l'eternità viene a mettere le sue tende nell'oggi. Grazie alla speranza, il tempo quantificato diviene tempo qualificato, quale ora della grazia, quale tempo favorevole, quale oggi della salvezza, momento gustato nella pace gioiosa, e vi aggiungo, per il Natale ormai prossimo, mentre ci è dato di iniziare l'Avvento, giorni ai quali la Chiesa e la liturgia, Gesù stesso, con i Vangeli che ci vengono dati, ci dice di vigilare, di vigilare. La speranza è la condizione dei figli, vissuta riguardo proprio all'avvenire, verso il quale è proteso il padre in rapporto alla vita dei figli, ma anche dei figli riguardo al loro vivere futuro. E concludo con quel versetto che troviamo nella lettera di Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, che in qualche modo è nel capitolo 3, penso abbastanza all'inizio. Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Che bello allora sapere che lui, lo vedremo, quale egli è, uomo, bimbo. Eh sì, la vigilanza è l'atteggiamento di chi tiene salda la speranza. Che ti dice allora questa parola che ho scelto, che vi ho dato? Cosa dice la parola di Gesù che abbiamo sentito? Cosa ti fa pensare? Condividete allora il vostro vivere insieme con quanto Gesù vi va suggerendo.